File 13. Capitolo 3. Resistenza delle donne ebree. Le donne e i partigiani della foresta. Lo stereotipo che dilagava normalmente tra le formazioni partigiane russe e tra quelle ebree fu senza dubbio quello che condannava la donna a una condizione di inferiorità rispetto all'uomo, poiché, ricorrendo al preconcetto che la donna non fosse in grado di combattere, questa visione la relegava a mansioni ritenute più idonee per le sue capacità, come lo stare in cucina o dedicarsi alla sistemazione del campo, compiti che agevolavano anche gli uomini. Infatti, per i partigiani la forza fisica, il coraggio e l'adattamento alle condizioni di vita erano senz'altro le caratteristiche più apprezzate e, secondo il parere di molti, appartenevano per natura al genere maschile e non a quello femminile. Secondo questa rappresentazione delle caratteristiche femminili e sulle esperienze vissute, si possono tracciare alcune differenze e similitudini tra il destino delle donne cristiane e tra quello delle ebree. Difficilmente una donna cristiana, ben consapevole dei rischi ai quali sarebbe andata incontro, si sarebbe rifugiata nella foresta senza un buon motivo che poteva essere rappresentato dalla volontà di seguire l'uomo amato oppure dal desiderio di combattere e partecipare attivamente alla guerra contro il nemico tedesco. Fu comunque una scelta presa spontaneamente. Le donne ebree si trovavano in una condizione del tutto diversa, poiché la maggior parte fuggiva dal ghetto e si nascondeva nella foresta con la speranza di riuscire a sopravvivere. Il fatto di essere ebree oltre che donne costituiva un doppio svantaggio che portò alla morte di un numero sconosciuto di donne nella foresta. Una donna ebrea che entrava a far parte di un'unità partigiana non aveva da subito l'appoggio che le potesse garantire una certa sicurezza e si rischiavano di essere violentate o uccise dagli uomini. L'opportunità di diventare l'amante di un comandante fu interpretata da molte come una possibilità per ottenere una protezione sicura e l'occasione per essere prese maggiormente in considerazione. Lo status di una donna dipendeva in parte dall'uomo al quale era legata. Spesso, all'interno delle formazioni russe, la relazione con un'ebrea non era ben vista dagli altri membri, soprattutto in quelle unità dove erano presenti anche ex collaboratori dei nazisti. In questo caso l'uomo si trovava davanti a due scelte: o allontanare e cacciare la donna, oppure lasciare anch'egli l'unità per cercare protezione altrove. Tra chi scelse la seconda opzione, una parte cercò asilo presso l'Otriad Blieski, dove invece la relazione tra un uomo non ebreo e un'ebrea era accettata senza ricevere pressioni e senza dovere scendere a compromessi. Tuvia Blieski accettò tutte le ebree, indipendentemente dall'età e dal fatto che fossero idonee o meno ad aiutare la comunità. Le donne avevano la stessa razione alimentare che spettava a un uomo e svolgevano anche loro il servizio di vigilanza, ma non potevano partecipare alle spedizioni, poiché si pensava che la loro presenza non facesse altro che aumentare i rischi. Nel caso in cui, al loro arrivo nell'unità, fossero state trovate in possesso di un'arma, questa era confiscata e consegnata ai comandanti. A differenza degli uomini, le donne non potevano nemmeno elevarsi socialmente dalla condizione di malbush, proprio perché l'uso delle armi era vietato. Furono fatte però alcune eccezioni, che dipendevano dalla posizione ricoperta dall'uomo del quale erano compagne. E le armi spettavano agli uomini, non alle donne. Questa era la legge della foresta. In genere erano gli uomini che sceglievano le proprie compagne. Queste erano comunque libere di non accettare la proposta. Quest'aspetto differenziava le donne appartenenti all'Otriad Blieski da quelle delle altre formazioni partigiane sovietiche, le quali non erano libere di rifiutare una proposta da parte di un uomo. Un amante appena acquisito era chiamato Tavo, una parola ebraica che significa «vieni qui». Spesso un rapporto amoroso sessuale con il tavo giusto poteva essere molto conveniente. Se le donne nelle formazioni partigiane erano considerate inferiori, allo stesso tempo non tutte furono disposte ad accettare uomini socialmente inferiori, Spesso erano le stesse famiglie che proibivano queste relazioni. L'appoggio di un uomo che assicurasse alla donna, per esempio, la fuga dal ghetto, poteva essere decisivo per la sua sopravvivenza e per quella della sua famiglia e, di conseguenza, creava un legame indissolubile con chi li salvava. Le donne che volevano fuggire si affidavano spesso per questi motivi ai contadini o a uomini considerati rozzi, ma che avevano i giusti requisiti per liberarle. Si trattava spesso di individui privi di qualsiasi tipo di cultura, ma che seppero dimostrare il proprio coraggio e la propria forza, ottenendo così il riconoscimento da parte delle loro future compagne. Molte delle coppie che si formavano all'interno delle Otriad ebbero matrimoni duraturi, altre invece ebbero relazioni sicuramente più promiscue, dove l'infedeltà fu all'ordine del giorno.